quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo, proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la mitezza.
Ben ritrovati amici in ascolto al nostro appuntamento mensile dedicato ai frutti dello Spirito Santo. Con me in studio anche oggi c'è Don Fabio Rosini, biblista, parroco di Santa Francesca Romana, qui a Roma. Benvenuto Don Fabio.
Grazie.
Il primo incontro è stato dedicato al frutto del dominio di sé. Continuando a percorrere a ritroso questo percorso dall'ultimo fino al primo frutto dello Spirito Santo, oggi Don Fabio ci parlerà della mitezza.
Sì, il penultimo dono che appare, il penultimo frutto che appare in questo capitolo quinto della lettera ai Galati è la mitezza. Ora, noi dobbiamo un po' capire che cos'è questa mitezza. La parola praius in greco vuol dire dolcezza. In realtà più che altro significa assenza di violenza. Ecco, noi abbiamo il rischio di pensare di avere a che fare con, ancora una volta, un problema di civiltà, una persona urbana, gentile. Ecco, non è questo il senso proprio della mitezza. Ancora una volta noi dobbiamo riscattare un pochino il senso delle parole che sono contenute nella Rivelazione da una banalizzazione che è sempre a rischio. Ogni volta che noi siamo di fronte alla Scrittura, siamo sempre di fronte a qualcosa che ci chiede un po' di crescere, di scoprire, di capire. Non possiamo ascoltarlo così, semplicemente questo linguaggio con l'attitudine dello spontaneismo, di ciò che ci viene a primo acchitto di intendere. Allora vediamo un pochino il fatto di avere a che fare con un termine mite, la mitezza come frutto dello Spirito Santo, ovvero sia lo Spirito Santo entra nell'uomo e produce questa attitudine. Innanzitutto chiediamoci cosa è questa attitudine. Per porre un pochino sul tavolo i dati e poter capire un pochino di cosa parliamo, partiamo dal fatto che questo termine nell'Antico Testamento viene usato nella Bibbia greca per tradurre un altro termine che in realtà è ben diverso, anau, che in ebraico vuol dire povero, il povero, che è mite di conseguenza, cioè è un campo semantico un po' ampio che implica una accezione di povertà a riguardo del fatto che uno abbia l'attitudine mite. Allora, poniamoci una domanda: perché un povero sarebbe mite? Si potrebbe pensare il contrario, si potrebbe pensare a qualcosa di diverso. Un povero può essere una persona arrabbiata, un povero può essere una persona che ha da rivendicare, ha tante frustrazioni, allora è tutto il contrario di mite. Bene, allora poste queste basi, noi cerchiamo di capire innanzitutto come si capisce se una persona è mite, come si vede se una persona è dotata di questa attitudine. Beh, noi vediamo una persona passare per strada, è mite o non è mite? Che ne sappiamo? Come si sa? Beh, c'è un sistema molto semplice, molto elementare. Offendiamolo, attacchiamolo, proviamo a metterlo sotto pressione, vediamo come reagisce. c'è l'aneddoto, non so se sia vero, non so se lo riporto in maniera esatta, di quando San Filippo Neri viene richiesto di verificare la santità di una monaca, di una suora, che si diceva in giro che fosse molto santa, e allora arrivando a casa di questa suora che lui doveva visitare, doveva incontrare, gli viene l'idea di riempirsi il cappello d'acqua a una fontana, bussa alla porta della suora, come questa suora apre la porta, gli tira in faccia il cappello pieno d'acqua, la suora si arrabbia e lo offende gravemente, lui si rimette in assetto e se ne va, ha capito perfettamente, non è di fronte a nessuna santità, solamente di fronte a una persona irosa. E se, bisogna un po' spremerle le persone per capire cosa hanno dentro, tutti all'apparenza sembriamo tutti carini, simpatici, gradevoli, commestibili, poi bisogna vedere quando lo mordi uno di che sa.
Don Fabio, dunque la mitezza non è un'attitudine immediatamente riconoscibile nelle persone, bisogna andare più a fondo.
Sì, la mitezza si riconosce in stato di conflitto. La mitezza è una reazione sorprendente in uno stato di conflitto, di interessi, di aggressività da parte di qualcuno. E allora vediamo il mite. Il mite è la persona che reagisce con sorprendente pace di fronte alla violenza. Allora, in realtà, spiegare questo termine ci porta dritti e filati in una grande citazione di questo lessema, che è presente nella terza delle beatitudini, secondo l'ordine del testo canonico di Matteo, che dice: «Beati i miti, perché erediteranno la terra». E qui capiamo un pochino il rapporto fra Spirito Santo, mitezza, assenza di violenza, questa dolcezza, che peraltro, prima ancora di approfondire questa beatitudine, è una caratteristica che ha una rilevanza un po' particolare. Nel Vangelo di Matteo appare una delle poche definizioni del carattere di Cristo. Nelle sue stesse parole: «Imparate da me che sono mite ed umile di cuore». Cioè, ci sono poche cose che vengono dette del cuore di Cristo, delle sue attitudini, della sua interiorità. Questa sembrerebbe proprio essere un'indicazione principale, centrale. Veramente, il Signore Gesù Cristo è mite. Mite, cosa vuol dire? Vuol dire una persona che è remissiva? Ecco l'altra strada sbagliata che potremmo prendere. Una persona che, come si dice a Roma, abbozza, cioè tira a campare, preferisce evitare lo scontro. In realtà tutto questo avrebbe a che fare molto più con una codardia, con una mancanza di coraggio, con una inconsistenza di carattere. E non è qui il punto. Allora, torniamo a questa beatitudine che dice: «Beati i miti, perché erediteranno la terra». Vediamo un pochino di capire che cosa c'è in ballo. Allora, la terra, l'eredità, la mitezza. Che relazioni hanno fra di loro questi elementi? Dobbiamo capire come mai ciò che è un po' l'elemento fondamentale delle guerre, la conquista del territorio, la terra, diventa oggetto di eredità da parte proprio di chi non combatte. Ovvero sia, normalmente ci si aggredisce per la terra, per il territorio, territori che possono essere di vario genere. Esistono territori di potere, territori di prestigio, territori fisici, territori mentali, territori di ragioni, di successo e quant'altro. Normalmente sono i violenti, gli aggressivi, quelli che si fanno rispettare, quelli che si prendono il territorio. Come fa questo mite a conseguire questa terra?
Quindi non confondere la mitezza con la mancanza di coraggio. Il mite non è colui che non prende posizione, non è colui che non ha coraggio. E poi, paradossalmente, chi è mite sarà l'erede di quel bene, simbolicamente tu l'hai chiamato terra, Don Fabio, quel bene che invece è conteso proprio da chi è aggressivo ed è conteso anche con violenza.
Sì, il primo problema che poni è anche l'occasione un po' per prendere un po' coscienza di tutta questa dinamica. Stiamo vedendo questi frutti dello spirito. Ecco, il problema fondamentale che dobbiamo sempre un po' snodare, sgranare di questa analisi che possiamo fare, è che noi ci mettiamo sempre di fronte a queste cose, a queste attitudini cristiane, come se fossero il frutto di una elaborazione interiore che diventa sempre poi complicatissima, faticosissima, sudatissima, emaciata. Allora, il problema è che uno poi dovrebbe, di conseguenza, questo sarebbe l'approccio a cui si arriva quando l'impostazione è sballata, imporsi questo atteggiamento di mitezza, che è un'implosione, peraltro psicologicamente pericolosissima, che porta una persona a cercare di non reagire alla violenza altrui in nome di un buonismo che è un po' più filantropia che carità cristiana, e una serie di compressioni interiori che ci portano. Non è questo ciò di cui stiamo parlando. Allora, non è né un'assenza di coraggio, per cui alla fine è il premio dei godardi, il fatto che sai, almeno sei mite, beh, insomma, non hai saputo combattere, però tutto sommato te la cavi così. E d'altronde, come elaborazione faticosissima, strappata coi denti alla propria invece irruenza interiore normale, perché siamo tutte persone che reagiscono, che si arrabbiano. Ecco, è tutto un altro paio di maniche. Qui stiamo parlando, così come l'altra volta abbiamo parlato del dominio di sé, come frutto di un rapporto meraviglioso che è il rapporto con Cristo. Qui stiamo parlando di un frutto dello spirito. È un'attitudine che anzi chiede coraggio, che anzi chiede una forza, in certo senso un'aggressività, ma di altro tipo. Tutte queste cose che stiamo affrontando nei frutti dello spirito sono frutti dello spirito, ovvero sia, è un'opera conseguente a una potenza che non è basata sulla semplice raccolta delle qualità umane e la loro organizzazione. Vediamo un pochino cosa vuol dire questo per capire bene. La terra, diciamo, è lo scopo di ogni battaglia. Ogni aggressività si fa per un territorio, si fa per un oggetto, per conseguire un oggetto. I contendenti sono contendenti, tendono allo stesso obiettivo. Perché l'obiettivo invece sarà del mite, colui che non combatte? C'è qui da prendere un pochino sul serio questo termine erediteranno la terra. Ereditare, noi lo concepiamo nella nostra mentalità civile, così come siamo abituati, quella di pensare al testamento di qualcuno che è morto e che ci lascia qualche cosa. Ereditare nella scrittura è un po' più grande, anzi molto più grande. L'eredità era la porzione di terra promessa ricevuta da ogni israelita nella conquista della stessa terra promessa, e questa terra quindi diventa ben altra terra che non il territorio degli scontri umani. C'è una terra che lo Spirito Santo rivela, c'è un luogo, c'è una dimensione, c'è qualcosa che vale veramente la pena di difendere. Gli scontri umani ci pongono di fronte a un oggetto piccolo che ci fa perdere il vero oggetto, l'oggetto serio, che è A, il rapporto con Dio, B, la vera pace, ciò che veramente conta. Qui non si tratta di essere remissivi, al contrario, di essere molto attaccati a ciò che veramente vale. Molto spesso, quando una persona risponde con durezza a chi lo aggredisce, è sceso sul livello dello scontro per la stessa cosa che l'altro desidera. Sta difendendo un bene che l'altro gli può rubare. Esiste per caso un bene che nessuno può rubare? O esiste un bene che va difeso a prezzo della perdita delle cose di questo mondo? Ma non è che per caso noi qui abbiamo che il mite è colui il quale non risponde allo scontro perché lui tiene a un bene più alto, a qualcosa di più bello. Conosce una cosa che si chiama Spirito Santo, e questo Spirito Santo è il suo regalo, è peraltro il nome dello Spirito Santo, è il dono. Il dono viene chiamato così nella scrittura. E allora questo dono io non lo baratto per niente. Che mi vuoi rubare? Mi vuoi rubare qualche cosa? Mi vuoi offendere? Ma che mi importa a me? Ho ben altro. Il mite in questo senso non è la persona che non ce la fa a combattere, ma combatte un'altra battaglia, molto più seria. Non è vulnerabile su un livello perché è povero per questo mondo, è ricco per il mondo a venire. È qualcuno che ha la vera ricchezza, quella che nessuno gli può togliere. Allora, il segreto della non conflittualità non è un carattere controllato, una disciplina dei propri impulsi, ma è il possesso di un bene che non può essere tolto. È il possesso di una dimensione, che è la dimensione della ricchezza vera, quella che sta nei cieli, che fa di un uomo non vulnerabile. Uno è mite, più che altro perché non ha da combattere quelle battaglie che l'altro combatte. Viene aggredito, ma può non rispondere e può essere distaccato, ma non perché non veda il male dell'altro, non veda anche l'aggressione in corso, ma capisce che quello è il momento di difendere ben altro. La sua battaglia è molto più seria, è molto più grande, altro di cui occuparsi.
Don Fabio, ma non potrebbe il mite rischiare di essere una persona deresponsabilizzata di fronte anche a situazioni evidenti in cui invece un intervento sarebbe necessario?
Per l'appunto, non è il mite una persona che non combatte, combatte un'altra battaglia. E la sua battaglia però non implica la sottrazione della terra all'altro, non ha bisogno di farlo. Esiste una verità che, detta mitemente, detta senza paura, può essere molto più tagliente e dura di una verità detta nello scontro. Una verità detta nello scontro è sporcata dall'aggressività, è sporcata dalla tendenza allo stesso obiettivo. Molto spesso abbiamo capito il non reagire al male, il porgere l'altra guancia, come un atteggiamento remissivo, ma in realtà è anche molto aggressivo come atteggiamento, perché porgere l'altra guancia vuol dire non partecipare neanche lontanamente dell'atto altrui. Normalmente ci si arrabbia ancora di più di fronte a una persona che reagisca in questa maniera, perché di fatto vuol dire non avere atti da scimmie, non avere atti mimetici rispetto all'altro. L'altro aggredisce e questo non mi interessa, ma non perché sono distaccato, perché io combatto per altro, mi arrabbio per altro, ho la mia tensione, ho il mio, come dicevamo l'altra volta, dominio di me, tutto teso a una battaglia che è una mia battaglia interiore, una battaglia seria, felice per la grazia, per ciò che veramente vale, ma nello stesso tempo una verità detta mitemente può essere uno schiaffo molto molto duro dato a chi invece è abituato a un linguaggio di scontro. Attenzione a non capire questo come uno sporcarsi le mani. Va capito in un altro ambito. C'è un altro punto di partenza. Quando ci sarà da aggredire, si aggredirà. Ma esiste una battaglia, una lotta limpida, impastata di verità, non aggressiva, non condita di violenza, che può essere, ripeto, assai più dura da accettare e assai più aggressiva. No, il mite non è colui che sta un passo indietro o sta al di sopra delle cose, va al centro delle cose. Il mite è colui che eredita la terra, si tiene stretta un'eredità, tiene stretto ciò che vale, per quello, anche se sarà necessario, alzerà la voce. Ma alzerà la voce non contro qualcuno, ma per qualcuno. C'è una differenza grande quando uno si vede criticato con malizia e quando uno si vede criticato con amore. Certe volte le critiche ricevute da chi ci vuole bene ci possono veramente far soffrire parecchio, perché vanno dritte al punto, non vediamo più l'altro che ci critica, ma la critica la sentiamo vera e ci rendiamo conto di essere molto accecati su noi stessi, molto lontani dalla verità, di aver fatto delle cose poco belle. Ecco, il mite sa combattere le battaglie così. Il mite conosce il vero bene, conosce ciò per cui vale veramente la pena di impugnare le armi, e sono armi strane, armi diverse, armi forgiate in un'altra fabbrica, in un altro luogo.
Allora, la mitezza non è un esercizio mentale, non è una forma di autocontrollo. Allora, come si fa a diventare miti?
Il punto è anche capire da dove viene la parola guerra in ebraico. È interessante perché ci dà come una sintesi di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Il mite è quello che non combatte. Perché? Che cos'è la guerra? La guerra in ebraico si dice milchama, dalla parola lechem, che vuol dire pane. Infatti vuol dire combattere per il pane, cioè la guerra viene da un appetito. Noi abbiamo capito una cosa: qui non si tratta di avere un'assenza di appetito, di essere inappetenti a riguardo dei conflitti umani, ma anzi di cercare il pane, quello vero, ovvero sia una persona. Si deve sempre chiedere, quando si arrabbia, quando si adira, cosa sta difendendo. Sempre, quando ci adiriamo, stiamo difendendo qualcosa. Allora ci dobbiamo chiedere, cosa difendo? Perché mi arrabbio tanto? Perché perdo le staffe? Il mite è quello che si rende conto che il bene lo può perdere e inizia a combattere per un altro bene. Apre un'altra battaglia, ripeto. Allora, da cosa dipende tutto questo? La mitezza, come frutto dello Spirito Santo, deriva dall'intuizione di ciò che veramente è prezioso nella nostra vita, e questa è una luce che viene dallo Spirito Santo. Si deve crescere in questa luce, si deve crescere nella intuizione del vero valore. Non è semplicemente un'intuizione mentale, è un'esperienza. C'è qualcosa di bello, di meraviglioso, che uno non è più disposto a perdere, che uno non vuole più mettere in discussione. E allora la battaglia è di altro genere. La nostra lotta, dice San Paolo, non è contro le creature di sangue e di carne. Combatto le menzogne che ho nel cuore, combatto le cose che mi tolgono la pace e che sono endogene, me le procuro da solo. L'altro non mi può togliere ciò che io non gli consegno. Il mite ha questa coscienza, conosce lo Spirito Santo, la verità. C'è un salmo, il salmo 45, che ci pone di fronte a uno strano combattente. Cingi prode la spada al tuo fianco, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. Strani oggetti di battaglia. La verità, la mitezza e la giustizia. Combattere per queste cose implica un'intuizione della giustizia che nella Bibbia non è la giustizia della bilancia sociale, è la giustizia del rapporto con Dio. È quella giustizia che ogni uomo ha diritto di avere. Avere Dio per proprio Padre, avere Cristo per proprio Salvatore. Quindi la mitezza come frutto dello Spirito deriva da questa esperienza che è aver conosciuto la paternità di Dio, aver conosciuto la salvezza di Cristo e a quel punto difenderla coi denti, quella sì, niente altro.
Siamo giunti al termine del nostro secondo incontro dedicato ai frutti dello Spirito Santo. Grazie Don Fabio per averci spiegato in questo incontro il frutto della mitezza.
Grazie a voi.
L'appuntamento è per il mese prossimo per ascoltare la catechesi sul frutto della fedeltà. Io ringrazio Silvio Anelli che si è occupato della parte tecnica e vi auguro buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la mitezza.